sembra quasi che i farisei si tirino la zappa sui piedi da soli. Perché dico questo? Perché sanno che Gesù non è tenero con loro. Tant'è vero che le parole forse più dure che abbiamo dai Vangeli, Gesù le dice proprio a partire dal comportamento dei farisei, che non dimentichiamo erano ritenuti quelli che osservavano la legge in tutti i suoi particolari, quindi erano i bravi, erano i primi della classe. E nonostante questo continuano a invitarlo a casa loro. Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare. Quasi che la vera e il diffonda notizia che loro hanno a cena, a pranzo, il rabbì del momento, colui che tutti vorrebbero, colui che è un po' sulla cresta dell'onda, sia più forte addirittura delle bordate che Gesù dà a loro. E allora dicevo, è proprio intorno a un pranzo, in questo banchetto, che Gesù ci affida, lo affidava certo ieri, ma lo affida anche a noi oggi il suo insegnamento. Al banchetto che nei Vangeli diventa un vero e proprio protagonista. Pensiamo al banchetto al quale Gesù partecipa nella casa di Levi, di Matteo, dopo che l'ha chiamato da dietro il banco della gabella. Pensiamo al banchetto in casa di Zaccheo. Pensiamo a quel banchetto straordinario che diventa la montagna o la pianura per la moltiplicazione dei pani per le 5.000 persone. È un banchetto straordinariamente grande, in plein air, in aperta campagna, potremmo dire. Pensiamo al banchetto dell'Eucaristia e al banchetto con quelli di Emmaus e al banchetto appunto di questo Vangelo. I due insegnamenti di Gesù mettono in cantiere due situazioni che portano poi a quei due paradossi che ci fanno un po' anche specie. Innanzitutto la situazione quando tu sei invitato a nozze e la seconda quando tu inviti qualcuno. Quindi in queste due situazioni arrivano i due insegnamenti, i due paradossi di Gesù e partono anche qui dal modo col quale gli invitati prendevano posto. Gesù vede che mentre appunto arrivano gli invitati tutti cercano di accaparrarsi i primi posti. Vi pare diversa la situazione di ieri rispetto a oggi? La ricerca della poltrona, l'arrivismo, il carrierismo, le cose più o meno sono le stesse di ieri, vediamo anche nelle cronache di oggi. Ma proprio a partire da qui ecco l'insegnamento. Quando sei invitato a nozze, vai all'ultimo posto. E già questo è un paradosso. Perché bisogna mettersi all'ultimo posto? Certo, umanamente Gesù anche la spiega, quasi con un buon senso, dicendo se tu hai già occupato il primo posto e gli altri man mano a scalare, se poi arriva però uno più ragguardevole di te, ti verrà detto cedigli il posto e allora non potrai andare al secondo, al terzo, al quarto, ma addirittura all'ultimo, perché gli altri sono già tutti occupati. Ma al di là di questo, di questa spiegazione di buon senso, perché il Signore dice parti dall'ultimo posto? Certo, portandolo come motivo di umiltà, chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Pensiamo anche a ciò che la prima lettura attraverso questo sapiente antico, il Siracide, diceva: figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. È un po' il filo dell'umiltà che percorre sicuramente la parola di Dio di quest'oggi. Ma potremmo dire che il paradosso che Gesù dice, quando sei invitato parti dall'ultimo posto, non è neppure totalmente giocato sull'umiltà, ma ancora di più sul fatto che quello è il posto occupato da Gesù. Quindi non ci si dice, tu cerca di essere umile e mettiti all'ultimo posto, ma il tuo Signore è così, il tuo Signore parte dall'ultimo. Allora anche tu, se cerchi di seguire Lui, non puoi che partire da quel posto che Lui ha occupato. San Paolo nell'inno della lettera ai Filippesi dirà tutto questo attraverso quelle parole: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Ecco qui l'ultimo posto. Dio, che in Gesù spoglia se stesso e assume l'ultimo posto. Allora, perché Gesù dice parti dall'ultimo posto? Perché questo è il posto di Dio. E allora se tu vuoi essere suo, parti anche tu da lì. Sarà lui a dirti, amico, passa più avanti. Amico, vieni più avanti. E poi la seconda situazione. Se la prima era quando tu sei invitato, la seconda è quando tu inviti, quando tu offri un pranzo o una cena. E anche qui saltano tutti i criteri del bon ton e del galateo, evidentemente. Perché Gesù dice, non invitare né i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Perché? Perché se inviti questi, il cerchio si chiude facilmente. Essi faranno verso di te il contraccambio. Non è il modo con cui noi gestiamo le relazioni. Mi hai fatto un regalo, te ne farò anch'io uno. Mi hai invitato una volta, anch'io devo debitarmi, devo invitarti un'altra volta. Mi hai offerto questa possibilità, anch'io te ne offro un'altra, ti do perché tu mi dia. Ma così si pareggiano i conti, il cerchio si chiude. Ma la vita invece ci chiede di tenere aperto i conti, di tenere aperto il cerchio. Perché? Perché se noi pensiamo bene a ciò che siamo, a ciò che abbiamo, abbiamo sempre un conto aperto con la terra, con la vita, con gli altri, con Dio. Uno può dire, oh, io finalmente ho chiuso tutti i conti. Sì, speriamo di chiuderli anche come comunità un po' alla volta, ma umanamente e nella fede noi i conti li teniamo sempre aperti. San Paolo aveva quella bellissima espressione, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. Ecco il debito bello da avere, l'amore vicendevole, che non sarà mai chiuso, non potrà mai essere chiuso. Ecco allora perché Gesù dice invita queste persone, quali? Quelle quattro, tra virgolette, categorie che sostituiscono le prime quattro. Invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Vedete che i quattro dell'inizio ne corrispondono altri quattro. Amici, fratelli, parenti, ricchi, e qui invece abbiamo poveri, storpi, zoppi, ciechi. Cioè, invita questi, perché loro non potranno dirti ah, adesso ti invito anch'io a casa mia, adesso ti offro anch'io una pizza, ti do anch'io un bel regalo per il tuo compleanno. No, questi non possono farlo. E allora, perché lo devi fare? Perché ne hai bisogno tu? No, perché ne hanno bisogno loro. La vera domanda che il credente si pone, ma anche l'uomo potremmo dire in se stesso si pone, è perché devo fare questa cosa? Perché ne ho bisogno io? No, perché ne hanno bisogno loro. Amare non vuol dire forse sbilanciarsi, uscire da sé, aprire il cerchio. È l'egoista che chiude il cerchio dentro le sue cose, dentro i suoi successi, dentro il suo io. La persona che ama apre il cerchio. E allora questi non potranno dirti adesso contraccambiamo. Cioè tu imparerai a fare qualcosa gratis. Lo facciamo mai qualcosa gratis? E se ci pensiamo bene, non è questo che fa la differenza nelle nostre giornate. Non è quando arriviamo a sera e diciamo ah, oggi l'ho cantata in faccia quella là, ah, oggi gliel'ho fatta pagare, oggi mi sono preso la mia rivalsa. La nostra gioia vera alla fine, se ci pensiamo bene, è quando possiamo dire oggi ho amato gratis. Cioè senza il tornaconto, senza lo star lì a dire ah, ma se faccio questa cosa così poi ne ho ancora di più. No, amo nella gratuità, perché questo è il modo con cui Dio ama me stesso. Tant'è vero che lo sappiamo, la grazia, quello che noi diciamo, il Signore mi dà la sua grazia, il perdono mi dà la grazia di Dio, ma la grazia è il gratis, la gratuità. Allora come farai ad accogliere la grazia che ti salva, perché sarà solo la grazia a salvarci, se tu non impari uno stile di gratuità, il fare qualcosa gratis, semplicemente per la gioia di farlo, semplicemente per la gioia di far star bene qualcuno che non ha le tue possibilità, non ha le tue condizioni, non ha i tuoi, semplicemente per questo. Ecco perché Gesù dice sarai beato Oh, qui si parla di cose grosse, le beatitudini, beati i poveri spirito, beati i misericordi. Gesù ne aggiunge una qua: sarai beato perché non hanno da ricambiarti, cioè non potranno chiudere il cerchio, mi sono sdebitato. No, noi non possiamo sdebitarci con nessuno, tantomeno con Dio. Perché? Perché appunto c'è sempre un conto aperto ed è il conto della nostra esistenza. Allora vedete come intorno al banchetto, dicevo il banchetto è il grande protagonista nei Vangeli, ci arriva questo duplice insegnamento: quando tu sei invitato e quando inviti, quando sei tu a invitare qualcuno. Lo stile è quello dell'ultimo posto, perché è il posto che occupa il Signore e da cui Lui parte sempre. Lo stile è quello di invitare chi non può contraccambiare per vivere la gratuità e nella gratuità cogliere quella grazia che ci salva.